Ed eccoci qua, bentornati a questa nuova puntata di G-Cookies. A questo giro mi sembra che non abbiamo fatto troppo tardi rispetto alla nostra pianificazione mensile, ma ci facciamo perdonare con un ospite. Innanzitutto do il benvenuto a Giuliano dalla Sardegna.
Ciao a tutti, ben ritrovati.
Molto bene. E poi vi presento l'ospite di oggi. L'ospite di oggi si chiama Luigi. Ciao Luigi.
Ciao Francesco e ciao Giuliano, ciao a tutti gli ascoltatori.
Grazie per essere venuto in trasmissione con noi. Ora facciamo una introduzione rapida su chi sei e ovviamente chi rappresenti, perché il tema di oggi è molto poco dedicato alla nostra solita schedine, non schedine software. Siamo a un livello di base, cioè noi a casa senza internet non facciamo funzionare niente, perché non abbiamo la documentazione, non accediamo alle informazioni e le nostre schedine non vanno da nessuna parte. Quindi io passerei un attimo la palla a Luigi, giusto per presentarsi e presentare la sua società.
Ok, grazie Francesco. Allora, io sono Luigi De Luca, sono il responsabile della comunicazione di eWeb.it, che è un internet service provider italiano che noi amiamo definire alternativo, in quanto effettivamente diamo un'alternativa a tutti i grandi nomi più noti, ma fondamentalmente forniamo gli stessi identici servizi, quindi dalle connessioni in ADSL e fibra fino ad arrivare alla fornitura dei domini per la propria presenza online. Di mezzo c'è tutto il resto che un buon service provider mette sul mercato, per cui dall'hosting all'housing, i fax virtuali, gli SMS, praticamente tutto quello che serve per lavorare, studiare, divertirsi con internet.
Diciamo anche vivere, perché ormai senza internet si fa veramente poco, purtroppo.
Guarda, nel momento in cui internet entra, come è successo, nel paniere dei beni primari per l'Istat, è già di per sé una definizione, no? In quel paniere solitamente ci sono appunto beni primari come il pane, la pasta e l'acqua. Si hanno messo dentro anche la connessione internet, è proprio perché 20 anni fa circa si è innescato un processo da cui non torneremo indietro, cioè si dovrà sempre puntare alla crescita, all'evoluzione della connettività in Italia, e non si può pensare a un futuro senza.
Vero, vero, sono assolutamente d'accordo. Infatti in questo periodo chi è che soffre è chi non ha tanto accesso a internet, chi ha poca banda, chi ha la connessione che non è stabile, purtroppo sono chi realtà ancora... che ancora ci sono.
Sì, certo, ci sono ancora, e quindi dobbiamo citare doverosamente anche quelli che non hanno alcun tipo di copertura o quelli che sono ancora coperti dall'anti-digital divide, cioè la banda minima di velocità minima a 640k. In Italia, sul territorio, ci sono ancora effettivamente queste zone d'ombra che non ci rendono orgogliosi, soprattutto in relazione a quanto succede negli altri paesi dell'Unione Europea.
La cosa che mi fa sorridere è che adesso parliamo di poverini, cioè gente che poverina va a 640k, ma vi rendete conto? Io quando ho avuto la prima connessione ad internet via Itapac andavo a 2,4k, pensa tu come ero messo.
Sì, è un pioniere.
2,4k sì. Quando andava bene, 1,2 di solito.
Sì, diciamo sì. Che in quel periodo non avevi né YouTube né Netflix, forse non c'erano neanche le cose grafiche.
No,
guarda, la cosa che si malediceva di più dopo qualche anno erano i banner, le intro in flash.
Madonna, che odio!
Il buffering con quel caricamento lo ricordiamo tutti.
Assolutamente sì. Ora, io
se vi ricordate, il tasto più premuto, più cliccato in assoluto in quegli anni era skip intro.
Sempre. Sì. E se tu tieni conto che in questo periodo, adesso io me ne accorgo, se faccio il click su Google su un sito e il sito non si apre in meno di 5 secondi, io vado sul sito successivo. Cioè ora deve essere tutto lì pronto subito, e già 640k mi mettono l'ansia. Io lavoro in un'azienda dove ci sono parecchi punti che si collegano con noi in VPN, e in quei posti dove c'è il digital divide, tipo nella collina del Torinese, ci sono dei pezzi dove non c'è connettività wireless e la centrale telefonica Telecom è abbandonata. è un dramma. Banalmente loro hanno problemi enormi a far pagare con il bancomat, perché uno dice internet lo usi solo per divertirti. No, se hai il bancomat e non c'è connettività non paghi, punto.
Sì, è un problema, sì.
grosso. E se ti pongo una domanda così, voi siete piccoli tra i grandi, ma la percentuale di mercato dei piccoli, visto che i grandi hanno queste enormi potenzialità di fare campagne promozionali mastodontiche, su che cos'è che vi attestate come quantità di connessioni rispetto al totale?
Allora, su questo dobbiamo dire che in Italia abbiamo l'AGCOM, l'agenzia garante per le comunicazioni, che fa un buon lavoro in termini di statistica e di controllo, appunto come dovrebbe essere in quanto costituito per questo. Quindi periodicamente rilascia delle relazioni che sono accessibili a tutti sul sito di AGCOM, delle relazioni sullo stato della connettività in Italia e quindi le varie componenti percentuali dei suoi principali attori. Rispetto a quello che sono i piccoli provider, veniamo tutti quanti inclusi nella stessa fetta della torta, che si attesta sul 4,6% del totale. Ovviamente, lo dico a titolo puramente informativo, statistico, i protagonisti sono i soliti noti. Abbiamo TIM che è in testa con il 45% del mercato, quindi insomma una fetta importante, e poi ci sono Vodafone, Wind e Fastweb, ognuna che si attesta intorno al 15%. Quindi abbiamo praticamente questi quattro che si spartiscono il 90% del mercato. Tiscali e Linkem, che fa una connettività diversa dal cavo, entrambi sono sotto il 4% circa, per cui ciò che resta... siamo andati, diciamo, abbastanza a spanne, no? Ciò che resta, che è fissato però nel 4,6%, include tutti gli altri piccoli provider come noi.
E tutti gli altri in quanti siete che vi combattete questo 4%?
Siamo tanti. Non riesco a quantificare esattamente il numero, ma parliamo dell'ordine delle centinaia.
Siete davvero tanti. Ma funzionate più per ambito locale, oppure comunque con il fatto che potete affittare il cavo da Telecom potete arrivare ovunque?
Questo è un discorso strategico che ogni singola azienda che fa l'internet service provider può intavolare. Per quanto ci riguarda, noi abbiamo fatto la copertura nazionale. Ci sono poi realtà più piccole che sono più forti sul territorio, che magari possono avere una maggior resa localizzandosi in maniera forte, in maniera capillare sul territorio. Noi, per quanto ci riguarda, abbiamo fatto questo tipo di ragionamento e di strategia quando abbiamo iniziato con le connessioni internet 10 anni fa, tanto che la nostra prima ADSL si chiamava Geo ADSL, proprio perché la riuscivamo ad aprire le aree di raccolta a macchia di leopardo, cioè dove avevamo una maggiore granularità, una maggiore presenza di clienti, andavamo ad aprire la rispettiva area di raccolta e andavamo a potenziare quella per fornire un servizio migliore. Man mano che le aree si aprivano, andavano più o meno, diciamo, per capoluoghi di provincia all'incirca, facevamo la copertura, fino a che non è arrivata il bitstream, e allora abbiamo aperto tutte le aree in Italia e abbiamo fatto la copertura nazionale.
Bene, interessante. Soprattutto per il fatto che alla fine... dei piccoli provider che sono nati un tot di anni fa, più di anche di 10, nessuno è riuscito ad affermarsi. Forse, ma non so se anche Fastweb sia nato come piccolo provider. Secondo me, più o meno come Tiscali, sono nati già con grandi investimenti, sì, e cose del genere, per cui non sì, sono sì, proprio sì, piccoli. Di quelli piccoli mi sembra che nessuno sia riuscito, anzi forse anche qualcuno di quelli grandi è stato assorbito da altri. Mi ricordo tipo una cosa tipo, allora io intanto mi ricordo il mio primissimo provider, che è stato MCLink ai tempi del Telnet e basta.
E ancora MCLink lavorano ancora molto bene.
Ecco, vedi, io non li ho abbandonati quando è finita l'era di Itapac. Praticamente siamo passati al modem a
56?
No, 56, stai scherzando, 56 è venuto molto dopo, a 9006.
Ok, piano, con calma.
Esatto. E quindi niente, insomma, sostanzialmente se la giocano i soliti grandi e ciccia. Ma l'avvento della fibra, e poi vediamo in che situazione siamo con la fibra in Italia, ma l'avvento della fibra può cambiare questo discorso del solo i grandi vanno avanti, o anzi, visto che comunque la fibra, se non è posata dai soliti, poco ci manca, avrà un aspetto inverso, cioè magari i piccoli alla fine dovranno sparire perché non riescono ad accedere a delle risorse.
Speriamo di no, nel senso che non sul destino, perché penso che ognuno da un punto di vista imprenditoriale sia artefice del proprio percorso. Io faccio un discorso forse un po' visionario, di una veduta più ampia. Se voi fate caso a chi sono i principali attori sul mercato, noterete che sono gli stessi che vedete in televisione, cioè, sì, non si scampa, cioè,
assolutamente
sono quelli, anche il piccolo che c'ha il 3% del mercato come Linkem, voi lo vedete in TV quasi quotidianamente, lo vedete con le Iene, lo vedete con la sponsorship alla S Roma, lo vedete con le pubblicità, ed è una porzione di mercato molto piccola, quindi si vede che non si può prescindere da una certa presenza per poter puntare a certi numeri e ovviamente certi costi pubblicitari, certi investimenti. Quindi per adesso secondo me siamo ancora in un discorso più legato all'immagine che alla sostanza, un discorso abbastanza formale. La fibra può penetrare nel territorio, può penetrare nelle case e può essere veicolata anche dai piccoli provider come noi, soltanto nel momento in cui c'è un cambiamento culturale radicale, importante, quando il pubblico si accorgerà che non c'è solo quello che vede in televisione. Per questo, secondo me, il discorso parte da prima, nel senso che i piccoli provider hanno fatto spese, investimenti, hanno creato posti di lavoro e stanno in un mercato molto complesso, molto difficile, dove è addirittura difficile parlare di concorrenza, perché noi non ci possiamo sentire concorrenti di quei mostri sacri, capisci? Cioè, stiamo giocando due battaglie su due piani diversi. Il bello è che il pubblico, che è quello raggiunto maggiormente da quei bombardamenti pubblicitari, è lo stesso che si lamenta dei big, ma ha grandissime difficoltà ad accettare l'idea di rivolgersi a un piccolo.
Secondo me ha grandissime difficoltà perché, e io lo vedo tantissimo, ma lui mi costa meno, però non funziona mai, ma continua a costarmi meno. Cioè, è questa cosa del mettere al primo posto il costo e non il valore. E quindi se sulla bolletta io ho con Vodafone che esce a prezzi bassissimi, cioè Vodafone esce con delle ADSL a 20 euro mese, e poi però sono fermi 4 giorni al mese, se ne lamentano, ci danno la colpa perché non si possono connettere, ma poi quando noi diciamo guarda puoi passare a qualcun altro, e no, ma Vodafone costa poco. E questo è il problema che io vedo.
Guarda, l'hai colto perfettamente nel segno, Giuliano, nel senso che noi non, come piccoli provider, ma parlo per il web, ecco, però penso insomma di rappresentare abbastanza un panorama che riguarda tutta la categoria. Non possiamo partecipare a quella battaglia che hanno innescato le quattro sorelle e le due cugine al prezzo più basso. Se noi facessimo quel tipo di battaglia saremmo tutti chiusi, ecco, destinati a scomparire, perché è una battaglia impari. È una battaglia che si gioca appunto sui grandi numeri, dove peraltro ci si spartisce un po' quella fettina di qualche centinaia di migliaia di utenze che si vanno ad attivare da quando poi si è innescato il fenomeno della possibilità di migrare da un operatore all'altro. Secondo me, personalmente, si è perso ancora di più il controllo. E il piccolo provider deve fare un lavoro diverso rispetto a quello del prezzo. Secondo me quello del prezzo è la cosa più facile che si possa fare. Faccio il prezzo più basso e prendo più clienti possibile. Ora, quanto è remunerativa questa cosa? Che tipo di qualità poi offri ai clienti, visto che dovrai stare dentro certi costi? Insomma, sono valori che riguardano sia i piccoli che i grandi, questi riscontri, questi calcoli, queste considerazioni. E secondo me, quando ti vai a sfidare su quel tipo di prezzo da discount, devi per forza sottrarre qualcosa alla qualità.
Sì,
Ed
ma
è esattamente.
in qualunque ambito. Cioè,
Sì, è per questo
se
dico, non è che è un ambito virtuale, no? Dai un prosciutto di un colore diverso, un formaggio, no? Di un sapore più acido. Cioè, in ambito virtuale è la stessa identica cosa. Ti cade la connessione, hai problemi di collegamento, di velocità, hai dispositivi scadenti, hai un'assistenza pessima e sono esattamente quei valori su cui i piccoli provider vanno a lavorare, vanno a migliorare. Almeno questo è il ragionamento che abbiamo fatto noi. La nostra strategia è tutta impostata su aumentare la qualità dei servizi, non ultimo quello dell'assistenza, che secondo me è il più grande punto debole che hanno le big companies, e investire su quello, investire sulla formazione, investire sul personale, sulla sua gratificazione, sulla sua stabilità, sul fatto che siamo una compagnia italiana che produce in Italia e che assume in Italia, che non delocalizza. Io capisco che è facile mettere un centralino, che ne so, in Romania, dove ci sono operatori che gli si fa leggere delle brochure con quello che devono dire.
Sì,
Ha un costo minimo, me ne rendo
e
conto,
che
allora
tra
abbasso il
l'altro
prezzo.
capiscono anche poco quello che normalmente gli si dice perché non sono madrelingua e quindi hai anche quell'altra parte di difficoltà che uno
Ma
non si
certo.
aspetta. E non sembra, ma
Ma poi
mi è
là, cioè,
successo.
voglio dire, a volte sono anche scocciati, no? Se qualcuno lamenta, no? Inefficienza. Loro sono lì a recitare un copione, non sono dei tecnici.
Ma per esempio voi nel call center avete, cioè chi risponde è uno che sa quello di cui si sta parlando? Cioè sa esattamente come funziona un router, che cos'è una connessione, controlla in tempo reale lo
Assolutamente.
stato?
Assolutamente, è il nostro fiore all'occhiello, è la nostra voce in capitolo delle spese di cui siamo più orgogliosi. Sono tecnici specializzati, sono tecnici formati, sono tecnici esperti che parlano la stessa lingua di altri tecnici, quindi sanno esattamente cosa dicono. Non sono degli improvvisati, per questo noi lo consideriamo un vanto, consideriamo quello l'investimento, non la pubblicità in televisione.
E il fatto che stavi parlando tu, Giuliano?
No, quindi dicevo,
Ah, vai.
quindi non è la solita lotteria del call center, per cui se ti capita quello buono
No.
risolvi, altrimenti devi richiamare 100
No,
volte.
anzi, guarda, noi spesso diamo i numeri diretti degli interni e diciamo parla con Andrea, parla con Marco,
Vedi.
facciamo dei riferimenti ben chiari, oppure sono loro stessi, i nostri tecnici operatori del customer care che richiamano il cliente per fare test, per fare prove, per chiedere come sta andando.
Ma
Questo è.
davvero? Cioè,
Sì.
fate davvero così? È una specie di sogno, insomma.
Sì,
Però,
come no?
guarda, Francesco, non so se Luigi lo sa, cioè se gliel'hai detto, ma io sono quello che fa le domande scomode, non so se te l'ha detto, quindi adesso faccio una
Eccolo qua.
domanda scomoda, insomma.
Vai.
Ma mi
Senza
chiedo,
preavviso.
se voi affittate ad esempio l'ultimo miglio da Telecom e il problema sta sulla linea. Telecom dice che il problema è sulla linea, passo a voi, ma alla fine dei conti la mia linea rimane quella. Come, cioè, qual è la soluzione per cui alla fine posso avere una connessione migliore se il mio cavo è sempre quello?
Guarda, in quel caso, se abbiamo già stabilito che il problema è la connessione, è il cavo e quindi è la linea, quindi non ci sono altri tipi di problemi, che so, ambientali, di configurazione. Sai, spesso il problema di una connessione è seduto tra il monitor e la sedia, no? Perché ci sono delle percezioni
Non
particolari. Allora,
solo quello della connessione, aggiungerei.
diciamo dei computer in generale.
Esatto.
Allora, un'assistenza di primo livello tecnico come la nostra spesso già fa una diagnosi e risolve il problema che in realtà non esiste. Quando invece il problema c'è, è reale, allora c'è un canale di comunicazione diretto tra noi e il fornitore, diciamo, di quelle ultime miglia. E vi assicuro che la capacità di persuasione, oltre che il livello diretto di interazione, è molto molto diverso da quello che avrebbe il normale cliente, che deve appunto prendere il telefono, fare la lotteria del customer care e, sperando che non cada la linea, beccare quello giusto. Noi abbiamo ovviamente dei canali diversi. Quindi siamo
Ottimo.
quello che spieghiamo alle persone quando succedono i problemi, che fortunatamente sono rari. È che il nostro unico interesse è che tutto funzioni. Cioè, non è che dici, sai,
Certo.
noi po posticipiamo oppure tergiversiamo su un'attivazione o la ritardiamo. A noi proprio è come dire, autoprodursi un danno. Noi spieghiamo al cliente che il nostro unico interesse è che tutto funzioni, che tutto si attivi e che tutto si risolva nel minor tempo possibile. Quindi, quando andiamo a delegare per forza di cose, la situazione al nostro referente, vi assicuro che poi ci stiamo dietro come delle piattole.
Ah,
Ottimo,
questo è
la
un bel
definizione
plus.
è perfetta. La piattola è quella cosa che, fin tanto che
Sì,
non
guarda.
chiudi la rogna, io sono lì.
Esatto, al punto tale che quando i clienti continuano, presi un po' dall'ansia, dalla frustrazione, non so come vogliamo chiamarla, a inviarci degli screenshot, diciamo, guarda, non ce n'è proprio più bisogno perché stiamo monitorando noi, lo vediamo anche noi e stiamo seguendo noi. Se non ci rispondono, ci pensiamo noi a fare i solleciti perché non rispondono a noi. Quindi diciamo, sta tranquillo, ti chiamiamo, ti diciamo, ti aggiorniamo, ti diciamo, ti aggiorno domani a quest'ora e il giorno dopo a quest'ora chiamiamo e andiamo a riferire la situazione, senza più pensare a inviarci altri solleciti, perché nel momento in cui la responsabilità l'assumiamo noi, siamo poi noi che l'andiamo a lavorare fino alla fine, fino alla sua risoluzione. E ci piace essere trasparenti, proprio perché siamo pochi e ci riteniamo buoni, è necessario informare nella maniera più ampia e corretta possibile, di modo tale che le persone non vengano lasciate in un limbo, no, di incertezza. Ti diciamo esattamente come stanno le cose, anche nella peggiore delle ipotesi, anche se ti dovremo dire, guarda, di più non riusciremo a fare, sei in un posto sfortunato con delle condizioni ambientali negative, piuttosto ti consigliamo un altro operatore che magari faccia wireless, ma tu con il cavo andrai sempre in queste condizioni. E sono sicuro che questo non te lo dicono tutti, soprattutto in fase di preattivazione. C'è la tendenza ad attivare di tutto, di più. E poi scoprire quando arrivano i tecnici sul luogo che lì era meglio non attivarla. Siccome si può fare una pre-diagnosi simile, noi quando vediamo da remoto che sarà una situazione rognosa, preferiamo non attivarle quelle linee e lo diciamo chiaramente.
Ma certo, altrimenti poi ti
Poi,
metti la rogna in casa.
ma certo, è ingestibile. Mentre poi dall'altra parte, dai big, succede che si mettono la rogna in casa perché tanto poi ci saranno persone attaccate al centralino che si lamenteranno e ci saranno persone dall'altra parte che dovranno gestire le lamentele, a loro poco importa, mentre a noi dover gestire le lamentele ci importa tantissimo per una questione di tempo e di reputazione. Per cui preferiamo dire esattamente le cose come stanno, anche rinunciando ad attivare delle linee.
Certo, mi sembra tutto molto, molto chiaro, insomma.
E senti, una battuta così, visto che se ne parla tanto, poi dopo la mezz'ora di introduzione parliamo dell'argomento core di oggi. Ma voi, della fatturazione a 4 settimane, che cosa ne pensate?
Si può dire che sembra una furbata?
Io l'avrei detta in un modo peggiore, ma tu fai comunicazione di mestiere, quindi sai usare i termini
Sì.
giusti.
Scusate,
Niente, niente.
guarda, io parlo di furbata perché devo essere diplomatico, però insomma, poi quando non faccio il mio mestiere la penso esattamente come l'avete pensata voi senza dirlo. Ora se ne sta semplicemente parlando di più, ma è un qualcosa che si è innescato da tempo e si è innescato appunto in quel limbo di ignoranza e di scarsità di informazioni oppure bassa qualità delle informazioni, perché ci si concentra esclusivamente a guardare il prezzo. Quindi a me basta che costi poco. Poi, dopo, successivamente, capirò questi dove hanno recuperato i soldi. Perché è impossibile pensare di pagare una linea 10, 15, 20 euro al mese, è impossibile. Proprio da un punto di vista economico, finanziario, è una linea in perdita. Io posso capire che vengano fatte le acquisizioni in perdita per recuperarle nel tempo, nel lungo periodo, ma invece le vanno a recuperare attraverso altre piccole voci, i famosi asterischi, le famose clausole. Ed è questo che ha portato a incrinare i rapporti tra fornitore e cliente nel nostro ambito di lavoro. Perché quando tu basi un contratto, basi un accordo sulle clausole, i cavilli e le scritture in piccolo, lo vai a basare già con una fiducia compromessa, nel senso, guarda, sembra tutto trasparente e chiaro, però ti consiglio di guardarci bene, perché dopo, quando te ne accorgerai di come stanno realmente le cose, di quanto pagherai, non ti potrai lamentare perché sei tu stesso ad averle sottoscritte.
Anzi,
Quindi oggi è firmato.
hai firmato che se te ne vai prima di 24 mesi devi anche pagargli la penale.
Esatto, ed è questo che per questo molte persone sono prevenute perché in passato si è abusato troppo della fiducia, della buona fede delle persone che andavano ad acquistare. Prima se andava ad acquistare non è che stavi a preoccuparti di tutti questi asterischi e di queste clausole, acquistavi semplicemente sulla base della fiducia e della buona fede. Invece l'avidità e la concorrenza hanno asfaltato questo rapporto. Quando le persone ci chiamano, sono già prevenute, cioè già parlano come se stanno subendo un raggiro. E questo qui è veramente, veramente complicato. E per questo io torno sempre al discorso culturale. È un discorso di cultura d'impresa, è un discorso di cultura generale ed è un discorso di cultura digitale del paese di cui abbiamo tantissimo bisogno. Allora, per come mi è stato insegnato a me dalle elementari quando ero piccolo, sono i grandi che devono dare il buon esempio. Secondo voi i grandi, visto tutto quello che ci stiamo dicendo, stanno dando un buon esempio? Stanno educando le persone, il pubblico, i clienti?
No,
A mio
io stanno fa
avviso, no.
De, Giuliano, vai, vai, vai.
No, dico, stanno facendo come si faceva prima quando c'era la nobiltà, no? Raschiavano dai poveri tutto il possibile. In questo caso, poveri ignoranti, insomma, dai.
E soprattutto, secondo me, stanno educando al fatto che quando tu ti approcci a un gestore generico di connettività, voce, dati, qualunque cosa sia, tu ti approcci con il fatto vado dal meno peggio perché tanto da chiunque vado il
Sto
raggiro ce l'ho
guardando.
sempre.
Sì.
E purtroppo è questa la mentalità, ma è la stessa che uso io quando decido di cambiare SIM del cellulare e passare da uno all'altro, cioè io passo all'altro perché magari mi truffa di meno. E questa è la cosa
Sì,
brutta.
ma si è innescato, purtroppo è un processo che è stato innescato tanto tempo fa e non è stato mai corretto, per questo torno a parlare di questione culturale, perché adesso la cultura di questi approcci, no, e di queste dinamiche è purtroppo quella che tu stesso stai descrivendo. E noi ce ne rendiamo perfettamente conto proprio quando riceviamo delle semplici richieste di informazioni. Le persone sono non coi piedi di piombo, di più, perché puntualmente arrivano e ci parlano di condizioni e situazioni o condizioni vessatorie o situazioni ai limiti dell'impossibile vissute da altre parti. Ci dicono: ma mica voi anche, ma mica poi vi trovo. Vaglielo a spiegare che sei diverso.
E la parte difficile per conquistare quel cliente è proprio quella, perché in effetti dopo che hai passato due operatori che ti hanno tenuto per 4 anni a condizioni pessime, anche se spendevi poco, devi essere in grado di dirgli: guarda che l'operatore di connettività, io non sono come quei 4 grandi, anche se affitto da loro il filo. Perché poi ora la gente lo sa. Cioè, se io vado dal gestore di connettività qualunque, ormai sanno che i fili sono di Telecom. E quindi dicono: ma tu comunque devi passare da quello cattivo che avevo prima.
Sì, ci passo con delle carte
Sì,
diverse
è con
rispetto
una forza molto diversa.
al
Cioè, se
privato,
tu hai
certo.
una qualunque rogna, penso che tu parli direttamente con l'assistenza tecnica, magari con la persona
Sì,
che
sì.
sai che va in quella centralina. Cosa
È
che.
esattamente questo che fa la differenza.
Infatti,
Noi
infatti.
a quel punto parliamo la stessa lingua dei tecnici sul territorio,
E
cioè i
soprattutto.
nostri referenti diventano quelli e a volte c'è anche la possibilità di sentirsi telefonicamente e di risolvere molto molto prima. Ed è un tipo di approccio, un tipo di relazione che il cliente singolo di una big company non avrà mai.
Vero? Verissimo. Perché il cliente
Ah,
singolo
voglio dire.
chiama, parla con l'operatore e poi spera che
Sì.
qualcuno intervenga. La mano divina di team cala sul router e funziona.
Sì,
Forse.
che l'operatore riesca a capire il guasto di che tipo è, di che livello è, e che poi apra un ticket, una segnalazione al livello successivo e che questo poi venga preso e lavorato. Io quando parlo così, oltre che per le storie di tutti i giorni che ascoltiamo in azienda, parlo anche da ex cliente. Cioè, non è che io sono nato con la mia attività di internet service provider. Io sono un ex cliente, quindi so esattamente sulla mia persona, su quelle delle persone a me vicine che poi si sono rivolte a me per la connettività, quali sono i grandi limiti e i grandi problemi. Io ora no, non lo dico perché sono il responsabile della comunicazione di web, ma se ho un guasto, un malfunzionamento alla DSL e penso a cosa succede oggi con il mio fornitore di ADSL e cosa succedeva prima con il precedente fornitore ADSL, c'è un abisso e non vado assolutamente a influenzare nulla in questo processo con il mio ruolo. Io ragiono da semplice cliente di uno e dell'altro. Mi è capitato con uno e con l'altro, so esattamente come gestisce e lavora uno e come gestisce e lavora l'altro. C'è un abisso. Quando una volta per un guasto grave ed ero cliente di una grande compagnia nazionale, mi svelarono dopo diverse chiamate cosa significava l'intervento in 48 ore, no? 48 ore era stato il tempo dice, guardate, io ci lavoro, ho bisogno, ah, guarda, 48 ore si risolve tutto. Dopo le 24, le 48 ore, mi hanno spiegato che le 48 ore significava 48 ore lavorative.
6x8.
Quindi
Ecco.
erano 6 giorni, praticamente
Madonna.
se tu beccavi in un weekend facevi la segnalazione il venerdì, ci potevano volere anche 10 giorni e loro stavano nei termini per riuscire a riparare il guasto secondo quanto previsto.
10 giorni per chi
Quindi
ci lavora diventa un danno grave,
mi hai tolto mezzo mese di lavoro
eh? Eh sì, Madonna. Senti,
allora, e su questo
sì.
poi ci sono anche dei profili speciali. Questo io lo dico perché appartiene a quel discorso appunto legato all'informazione. Il pubblico, i clienti hanno la tendenza a voler vedersi risolte subito, no? Qualsiasi cosa, qualsiasi questione. Ma anche in quel caso io domando, ma con una linea DSL da 19 euro, con cui probabilmente pensi di mantenere in piedi un'intera azienda, no? Che
Sì.
importanza dai al tuo lavoro se ti affidi a quel genere di linee? ci sono le SLA, no? I tempi previsti di intervento, e ce li hanno tutte, ce l'hanno anche le big companies. Le aziende che hanno necessità di lavorare, sono delle enterprise, non si fanno i contratti da 19 euro. Spendono 500, 1000 euro al mese, perché hanno bisogno di connettività più potenti, hanno bisogno di tempi di intervento più rapidi. Quando va giù una linea, ah, io non posso lavorare, ho tutta l'azienda bloccata. Tu stai spendendo 19 euro. Cioè, io ragiono, e non è giusto per te stesso, per la tua azienda. Capisci? In questo caso sono disposto anche a difendere la big company.
No,
Se
è il fatto del io compro un APK, ma devo fare dei traslochi di interi palazzi. Hai comprato l'APK, cioè.
ecco, non aggiungo altro. Io mi fermerei sull'APK, che è assolutamente un'immagine calzante di quello che volevo dire.
Molto bene. Scusami se ti ho parlato sopra.
No, era perfetto, ci stava.
Bene, bene. Senti, io direi di andare al core della puntata, e che in pratica è un discorso che abbiamo affrontato diverse volte anche sia in trasmissione che sul canale Telegram, che è quello che rode più o meno chiunque di noi sia un pochino, come si può dire, più preparato tecnicamente, ecco, diciamo così, che è quello il problema è: perché a casa mia non posso mettere il router che dico io, o il router, come dicono altri, e invece devo prendere per forza quello che mi dà il provider. Perché?
Ecco, questo appunto lo dicevamo, noi che lavoriamo nel settore è da un po' che se ne sta parlando. Effettivamente più passa il tempo e più diventa argomento discusso. Noi partecipiamo dall'inizio a questa discussione e stiamo assistendo a tutta la sua evoluzione. Quindi abbiamo fatto un po' un riepilogo, no? Sulla sua genesi e sulla sua evoluzione. Che cosa succede? In questo momento è tutto fermo, è tutto statico. Non siamo arrivati ancora a un momento discriminante. Praticamente si sta parlando di questione di lana caprina, cioè è nato prima l'uovo o la gallina, una cosa del genere. Siamo alla sintassi, a una questione lessicale. Tutto quanto si è andato a stabilizzare, cioè nessuno sta muovendo più una pedina, né governo, né garante, né provider, né fornitori e produttori di dispositivi, di router, perché sono tutti impantanati sulla questione lessicale. Ok? Praticamente, cos'è un router? È un apparato utile e indispensabile per la fornitura del servizio, oppure è un terminale ad uso e consumo e scelta quindi del cliente? Perché i provider dicono: no, guardate che è un apparato
Cioè, e
essenziale
dicono che
per la fornitura del servizio.
fa parte della loro rete. Quindi,
Esatto.
ok.
Ed è qui che si viene a creare la questione: perché me lo fai pagare? Perché me lo metti incomodato d'uso non gratuito e mi vincoli per 24-48 mesi se è uno strumento della tua rete? Cioè, viene in casa mia questo strumento che appartiene alla tua rete e io te lo devo pagare? È da qui che nasce la questione. La questione a noi ci
Certo.
arriva dall'Europa, perché l'Europa, l'Unione Europea, ha stabilito che il cliente finale ha tutta la libertà di scegliere il proprio dispositivo, e non quello consigliato, fornito o imposto dall'operatore. Quindi significa che io, che ti porto il cavo, ti porto la connessione a casa, devo darti tutti gli strumenti per configurare il router che tu preferisci. Ok? Questo qui è quello che stabilisce l'Europa. Da noi, ovviamente, abbiamo tutta una particolare, no? Concezione di come vanno applicate le direttive europee. Siamo andati in stallo perché i nostri grandi operatori, abbinano i propri router e li considerano come apparato. Quindi ci sono stati i primi deputati, i civici innovatori con Ivan Catalano, che è diventato, diciamo, il portabandiera di questa casa, e successivamente anche il senatore Bocchino, con cui abbiamo una relazione diretta attraverso il proprio ufficio stampa, che hanno iniziato a fare delle interrogazioni, delle mozioni, hanno iniziato a porre delle domande e sono nate anche delle petizioni. Sono tutti argomenti che noi come web abbiamo seguito e seguiamo dall'interno e direttamente. E la questione si va sempre a aggrovigliare su se stessa. Stiamo ancora, dopo l'inizio con l'onorevole Catalano, parliamo di gennaio, delle prime domande, le prime interrogazioni, e poi siamo arrivati ad aprile con il nostro senatore Bocchino. L'ultima è di ottobre, l'ultimo aggiornamento che abbiamo ricevuto, e siamo ancora fermi qui. Questo vuoto legislativo, sia per quanto riguarda la questione della gestione del router, sia per quanto riguarda l'apparato sanzionatorio, no? Nel caso in cui uno non rispettasse questa direttiva, che tipo di multa gli si applica? Perché in questo momento dovrebbe esserci una multa tipo di 250.000 euro, cioè quelle famose multe, no? Che alle multinazionali gli conviene pagarle piuttosto che cambiare il proprio approccio di fronte a una questione, no? Sono come le multe da 3.000 euro perché non paga le tasse Amazon in Italia,
Sì,
ecco,
no,
quel
ma poi
rapporto
il
lì.
fatto che io vedo è che il disservizio cade sul cliente finale. Il cliente finale non ha nessun beneficio da questa multa, cioè è come la questione delle 4 settimane. Ti impongo una multa da 5 milioni di euro, ma tu ne hai guadagnati 5 miliardi a
Esatto.
spese del consumatore, che te ne frega, tu la paghi e basta.
Anche per questo dicevo, cioè, conviene, a loro conviene pagare le multe, fino a che sono di questa entità, non è questa una risoluzione. Poi nel caso specifico di cui stiamo parlando non c'è neanche un apparato sanzionatorio ben definito, perché tutta la questione non è ben definita. Cioè c'è tutta una serie di domande, no? Legate appunto alla questione apparato o terminale. Noi per esempio non pensiamo quali accordi ci sono tra gli operatori e i produttori di quei dispositivi eletti, cioè se sono quattro le big companies e le sei se allarghiamo e queste hanno delle relazioni dirette e abbinano la loro linea a un determinato router, che tipo di accordo c'è? Cioè si può parlare di cartello, di trust, di mercato libero, di concorrenza, cioè quanti brand abbiamo sul mercato che si vanno ad abbinare a centinaia di migliaia di linee? Gli altri poi che cosa fanno? Gli altri che
Muoiono
producono dispositivi a chi li vendono?
a quei poveri tapini che hanno ancora la ADSL e non la fibra, che non possono farci niente.
Certo.
Però capisci, stanno andando a creare un problema di mercato molto più grande. Perché c'è tutta una filiera, no? C'è tutta una catena. Infatti, gli ultimi comunicati stampa che sono usciti fuori anche molto forti, sono dell'AIRES, l'Associazione dei Venditori Specializzati, e il VTKE, che è l'Associazione dei Fabbricanti dei Terminali di Telecomunicazioni, che stanno iniziando la loro battaglia, perché dicono, ragazzi, qui non è solo una questione di libertà individuale, nella possibilità di scelta, è anche una questione commerciale. Noi produciamo router. Se la mia linea di router non viene benedetta, no, da un grande provider che la prende e la fornisce ai suoi clienti, io questi router a chi li vendo? Cioè, i miei operai che stanno in fabbrica e vengono a lavorare, cosa si mettono a produrre domani?
Sì, è proprio
È importante, capito?
è una questione di libero mercato, cioè tu vizi il mercato. Per esempio, Wind si sa da quello che è successo che vende soltanto Nokia. Nokia ne ha un vantaggio enorme, ma parlo per esempio di Fritzbox, che voi conoscete bene, sa perfettamente che con Wind non ci può fare niente. Giusto?
Esatto. Per sì, tutto giusto. Per questo dicevo, quello che è successo con Nokia, no? Sul discorso della sicurezza, che li hanno bucati perché vengono configurati tutti quanti in maniera diciamo, superficiale, è un singolo episodio, no? Che ha causato alla fine un danno quasi esclusivamente agli utenti finali. Cioè, di mezzo ci sono andati ancora una volta i consumatori,
Vero?
cioè con questa sorta di protezionismo, poi ne fanno le spese i consumatori che invece dovrebbero avere la libertà di poter scegliere differentemente. Voi mi private di questa libertà, mi dite che l'apparato è necessario per il funzionamento della linea e me lo fate pagare, no? Peraltro con clausole comunque vessatorie che impongono la permanenza per 24 o 48 mesi presso il mio fornitore, in più non ho la possibilità di scegliere il router che preferisco perché non ho la possibilità di configurarlo. Insomma, non è giusto, forse il termine più giusto è quello, non è giusto.
Sai cosa? Ho anche visto da parte mia, io ho una connettività TIM e ho il loro classico router bianco. Per esempio, anche se ti danno l'accesso a configurare il router, alcune cose non puoi cambiarle.
Anche Tiscali, uguale.
Banalmente, io il DNS non posso cambiarlo. Ed è una cosa
Sì.
che mi dà un fastidio della Madonna. Ma andando ancora più su un altro dei big, ho dato una mano a degli amici a costruire il loro ufficio e hanno preso uno di questi big. Gli hanno portato un router della Madonna, perché è un router che sta dentro un rack da 19 pollici, quindi è grosso e non puoi entrarci. Non puoi cambiare la rete, non puoi cambiare la password del wifi, non puoi cambiare il nome della rete wifi, devi chiamarli.
Però adesso io vado a controcorrente, ok, tanto lo sapete, però allora o facciamo in modo che il router lo possa, allora scegliamo noi il router, va bene, perfetto, scegliamo noi il nostro router, ci mettiamo quello che vogliamo, però per favore facciamolo programmare da gente che capisce che cosa sta facendo, perché altrimenti, cioè, facciamo il gioco contrario, cioè quelli dall'altra parte diranno: ma ferma, è tutta colpa del router, arrangiatevi perché qua da noi funziona tutto bene, la linea è perfetta, arrangiatevi perché è il vostro router che non sta andando. E lì partiranno tutte le solite questioni di tempo sprecato, perché poi alla fine invece non è il router ma è la linea.
Io di questa cosa ho già parlato con Luigi quando ci siamo sentiti per accordarci e la sua risposta è stata fantastica. Se me la ripeti, Luigi, su come fate voi quando c'è qualche cosa che non va forse nel router.
Gli spediamo un router noi, gli
Ecco.
spediamo un router già configurato, diciamo, attacca questo, devi solo metterlo nella presa dell'alimentazione, funziona, tieniti il router. Cioè, le soluzioni a volte sono più semplici io, di quanto si possa pensare. Io capisco la questione che solleva Giuliano, è assolutamente fondata, però si può risolvere. Anche noi forniamo i nostri router perché noi conosciamo quel tipo di router, nel caso specifico sono spesso i Fritzbox, e li abbiniamo alle nostre linee. Scegliamo il router con il VoIP per la linea ADSL più VoIP, il router per i giocatori per la linea per i gamers, il router per le aziende che è quello più performante. Abbiniamo il router alle linee, ma non le facciamo pagare, cioè sono dei comodati d'uso gratuito. Quando finisci di usare l'ADSL ce lo restituisci. Non te lo mettiamo in bolletta. Quando aggiungiamo in bolletta, torniamo al discorso degli asterischi delle clausole che io pago, penso di pagare 19 euro, invece sono 19 euro più 2,80 più 4,50 per i primi 6 mesi, nei 6 mesi successivi sale a tot, nell'anno successivo sale a tot. È un'illusione, quel 14,90 è uno specchietto per le allodole. La realtà poi è diversa. Allora noi ti diciamo esattamente quello che costa la tua linea. La tua linea cosa comprende? Non c'è nessun vincolo di durata nel contratto. Quando vuoi te ne vai via e se migri te ne vai via gratis. Se invece fai la chiusura dell'accesso corrispondi il corrispettivo per chiudere l'accesso, che è una cosa diversa. quando chiudi rispetto a quando migri, altrimenti se vai, cambi operatore, vai via gratis, quindi non ci sono penali da noi. Se hai un problema legato a una questione di router, perché noi te lo spieghiamo configurato, tu ci puoi anche domandare le password per accedere al router, noi ti rispondiamo dicendo guarda, se hai delle configurazioni particolari da fare, preferiamo fartele noi. Se però
Ecco, infatti.
vuoi gli accessi, sappi che se produci danni o malfunzionamenti, a quel punto sono sotto la tua responsabilità. Ma se li vuoi, noi ti diamo anche l'accesso al router che è nostro e che non
Sì,
paghi.
però c'è sempre il discorso del dimostrare poi la responsabilità del fatto che fosse la mia configurazione sbagliata o la linea non funzionante, cioè c'è sempre un
Ma
problema. Cioè, se io dovessi
nel momento in cui
ragionare
io
come
no,
se fossi,
ascolta, nel momento in cui
sì.
io ti mando il mio router con la mia configurazione già fatta per la tua linea e tu lo attacchi e quello funziona, beh, abbiamo escluso qualsiasi problema sulla linea.
No, no, sono d'accordo, su questo sono d'accordo, però se poi tu mi fornisci le password per entrare, io quella configurazione la cambio e poi ti chiamo perché le cose non funzionano bene, è difficile dire il problema sta nel fatto perché tu hai configurato questo parametro in questa maniera, e, insomma,
Ma
viene
no,
sempre.
guarda, in quel caso noi ti abbiamo dato una cosa che sicuramente era funzionante, quindi nel momento in cui hai fatto accesso tu e qualcosa non funziona, purtroppo partiamo ecco da questo per fare un'analisi. Ma siccome è un router nostro, noi ci entriamo da remoto, è un router che conosciamo profondamente bene in tutti i suoi canoni, cioè non ci mettiamo niente a ripristinarlo. Se lo ripristiniamo e la linea riprende a funzionare, era un problema di qualche, no? Configurazione che avevi fatto sbagliata. Se invece noi lo ripristiniamo e il router continua a non andare, beh, in quel caso si va a indagare più approfonditamente. Se a volte ci sono i fulmini che bruciano gli alimentatori e i router non si connettono perché gli manca la corrente, no? E
Certo.
cercano, gli lampeggiano il power che cerca la portante. Ragazzi, cioè, lì c'è ben poco da fare. Lì si va per analisi, si va per tentativi, si chiede. Hai la possibilità di attaccare un altro router, un altro trasformatore, si deve interagire con il cliente. Noi dobbiamo trovare una soluzione, più troviamo collaborazione dall'altra parte, più siamo contenti.
No, no, ma
E di
sul
conseguenza
fatto
anche il cliente lo è.
di fornire un router gratis, tra l'altro che sia anche un router in grazia di Dio e non certe cose che ho visto fornire da altri big,
Le
diciamo così.
schifezze bianche con il marchio Pirelli. Pirelli fa le gomme, non fa i router.
No, fa anche i cavi però, dai, dai.
Sì, è
Di gomma.
gomma, ecco. Non,
Il capo di gomma.
non, non, non sviluppa software per un dispositivo embedded, ecco, mettiamola
Mai.
così.
Sì. Noi,
Comunque.
guarda, sulle nostre linee più forti, no? Su alcune ADSL e alcuni tipi di fibra, diamo sempre via i. Le abbiamo sempre i Fritz, perché siamo anche gestori del brand FritzShop.it, dove rivendiamo al pubblico soltanto prodotti ufficiali Fritz per l'Italia.
Beh, tra
Quindi
l'altro sono router
conosciamo,
di un certo livello, insomma.
ma secondo noi sono i migliori, cioè per quel tipo di attività, no? Di casa ufficio in quella fascia di prezzo, secondo noi sono i migliori possibili. Quindi forniamo un prodotto di qualità che conosciamo benissimo, quindi nel momento in cui noi sappiamo esattamente di che stiamo parlando, andiamo dandolo in comodato d'uso gratuito al cliente, andiamo a escludere qualsiasi altro tipo di problema legato alla scelta del cliente, che può scegliere un modem molto scarso su una linea che invece potrebbe avere prestazioni migliori. E ovviamente non, i nostri tecnici non possono conoscere tutti i modem e i router esistenti sul mercato, con le loro dinamiche legate a firmware, rilasci di upgrade, aggiornamenti, e quindi non possono essere informati su tutte le configurazioni di ogni singolo router sul mercato. Quindi andiamo a escludere questo problema semplicemente abbinandolo al router che già conosciamo e che possiamo gestire da remoto. Ed è qui che le big fanno il loro passo, che va a tamponare quell'emorragia creata nei conti dal prezzo più basso. Devono per forza muovere qualcos'altro, ragazzi, cioè non c'è niente da fare. Il prezzo più basso non è quello che tiene in piedi l'azienda.
Certo. Ma infatti, ma si dovrebbe tarare un attimino un po' più sui, cioè il cliente finale dovrebbe tararsi un pochino più sui servizi, come diceva Francesco prima, insomma, perché altrimenti non, ma purtroppo è difficile distinguere, per la massa delle persone, è difficile anche distinguere il tipo di servizio che viene dato, il tipo di connettività che viene data, insomma, non è sempre semplice. Io personalmente ho esperienze in aziende per cui quando ti diamo 8 mega di bla 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 e poi dico sì, ma scusa, ma l'upload di quanto è? No, ma quello 512. Oi, caspita, hai fatto tombola.
Magari capita, zio, studi di architetti che devono spedire file enormi, no?
Sì,
No,
vero,
poi
è che la gente cade in quello che dicevi tu prima, lo specchietto per le allodole. E poi ti accorgi che una ADSL per l'ufficio da 20 mega ne ha di garantito mezzo, di upload
sì.
mezzo, di tempi di intervento 5 giorni, 5 giorni non di calendario ma lavorativi, e dici, ma davvero tu puoi basare un'azienda su questa cosa? Ecco,
Ma costa 20 euro, però dai.
no, ma guarda
Esatto.
che il concetto è questo, dove lavoro io, per tamponare questa cosa, perché purtroppo non posso imporre io la connettività, la casa madre si è fatta carico di comprare dei router specifici, delle chiavette dati con dentro una SIM, che se la DSL cade, la SIM interviene.
Certo, ma
Ma
infatti
l'ha
è quello
fatto
l'assurdo.
la casa madre, con uno studio, un investimento di tempo, ore, di dispositivi, perché queste maledette chiavette fanno 60 euro l'una. E
Mica poco.
quando hai 250 router da portare, non è proprio banale. E però tutto questo perché loro si basano su cose che, ma mi costava meno. Vi posso anche raccontare di un grande che ha preso un sacco di clienti nostri, un giorno sono cadute tutte le loro VPN, ma tutte di botto, perché l'operatore ha deciso che quel protocollo di VPN non passava più. E
Ah, beh, ottimo.
tu che fai? Cioè io ho anche provato a chiamarli, nessuno mi ha detto no, noi quella VPN non la facciamo più passare. Nessuno. E
Certo,
quindi
perché dovevi fare la VPN tramite loro, ma insomma, ma te devo dire tutto io.
va bene, senti, io direi di andare verso la chiusura perché abbiamo parlato già un sacco e ti farei solo una domanda che è più una curiosità mia, ma il data center è vostro o voi affittate un data center di qualcun altro?
No, noi abbiamo un data center nostro a Bologna. Se
Ah, bene.
volete venire a trovarci, parte tutto da lì, ecco.
Bene, bene. Ma quindi anche tutta la parte di hosting, housing, eccetera.
Sì, tutti i server sono in rack nel data center, che è tutto ridondato, messo in sicurezza, sempre, sempre, sempre aggiornato. Ci teniamo molto, è un piccolo gioiellino su cui investiamo tanto. Dal 2008 l'abbiamo rilevato e lo teniamo veramente sempre, sempre in tiro con hardware e software sempre nuovi.
Bene.
Garanzie, batterie, gruppi, impianti, sempre tutto a norma, condizionamento, free cooling, sempre tutto a norma e tutto ben aggiornato, perché siamo sempre dell'idea che ti dicevo all'inizio, per cui dei servizi buoni vanno dati ai clienti, vanno fatti pagare per il giusto e dietro c'è una struttura di un piccolo provider, però onesto, forte,
Agguerrito.
trasparente. Sì, non ci spaventiamo, sappiamo che lavoro stiamo facendo, in che settore e ci lavoriamo come brand web dal 2004, da 13 anni, ma noi abbiamo iniziato nel 2001. E stare 16 anni in questo mercato, con tutte le sue evoluzioni, la crescita, la bolla speculativa, la crisi economica, e riuscire a rimanerci e a restarci con un un parco clienti ormai di 200.000, oltre 200.000 unità in tutto il territorio nazionale, insomma, ci rende orgogliosi, no? Per tre ragazzi che hanno iniziato con un computer in una stanzetta da studenti universitari.
Ah, mi sembra un ottimo traguardo, devo dire la verità. Magari.
Sì, siamo orgogliosi di quello che abbiamo fatto e non ci sentiamo arrivati. Noi ci sentiamo sempre continuamente alla ricerca di qualcosa di più, di migliore, che possa contribuire alla nostra crescita. Stiamo facendo un discorso che è partito molto lontano sull'alfabetizzazione digitale, sulla cultura digitale che deve andare di pari passo con la crescita della nostra cultura d'impresa. E la parola cultura, insomma, non la ripeto a caso. Noi siamo da sempre sostenitori del sito aforismo.it e lo supportiamo economicamente e tecnologicamente. E per quanto riguarda il discorso legato, ecco, alla cultura digitale, da poco abbiamo rilasciato un sito, si chiama coperturafibra.net, dove riveliamo a chiunque il tipo di copertura che ha sul proprio territorio. È molto semplice, si va sul sito, c'è una maschera tipo Google dove non puoi sbagliare, puoi soltanto mettere la località, l'indirizzo esatto e conoscere esattamente che tipo di copertura ADSL oppure FTTH, FTTC hai sul tuo territorio e se non hai nulla, ci lasci l'indirizzo email, ci lasci un numero di cellulare e ti avvisiamo noi quando quella zona sarà coperta. Questo è un servizio che noi forniamo a tutti, cioè nel momento in cui tu sai la copertura, puoi ovviamente scegliere di acquistare da noi la tua linea oppure rivolgerti a qualcun altro, ma noi in quel momento ti stiamo dicendo la verità sulla tua copertura, anche a quanti metri sei distante dalla tua centrale di riferimento.
Bene, sono contento di tutto ciò, anche perché, insomma, non si sa mai.
Parla.
Nonostante io sia lontano, sono un attimino dislocato un po' verso est.
E
Come si fa una
aggiungerei
visita di copertura?
in mezzo al mare.
Tra l'altro. Senti,
Bello.
allora, io ho chiacchierato con Luigi. Qualche giorno fa siamo riusciti, perché loro sono stati gentilissimi, a ottenere un codice sconto. Quindi, se voi andate sul loro sito, aweb.it, giusto?
Sì.
Perfetto. E mettete il codice sconto gcookies, tutto maiuscolo, mi pare fino a fine anno, vero?
Sì,
Perfetto.
fino al 31/12.
Avete uno sconto del 10% su tutto quello che potete mettere nel carrello, tranne le connessioni a internet.
Eh sì, perché quelle hanno una tariffazione mensile ricorrente, per cui il codice sconto non si può applicare, si può applicare soltanto sugli acquisti one shot.
Perfetto, quindi se volete provarli, ci tengo a sottolineare, questo podcast non è sponsorizzato, cioè noi non abbiamo chiesto niente a Aweb. Noi volevamo parlare con qualcuno che ne sapesse di connettività, visto che noi lavoriamo molto e siamo schiavi di questa connettività. Era carino andare a scavare un po' sotto per capire quello che c'è.
Ah, io sono stato contentissimo di partecipare perché le condizioni erano perfette.
Bene, bene. E
Senti,
allora,
posso
dimmi.
aggiungere che
Sì.
il codice sconto vale anche per frizzshop.it?
Ah, allora
Questa è
sì,
grande
questo
notizia.
è interessantissimo.
Stessa identica sintassi, gcookies scritto tutto maiuscolo, anche lì 10% di sconto fino a fine anno su tutti i dispositivi Fritz, sia router che accessori.
Fantastico.
Benissimo.
Grazie, grazie, grazie.
Prego.
Allora, se vuoi rimanere con noi facciamo un attimo la chiusura della puntata con le nostre due ultime sezioni. Se vuoi ascoltare le cose di cui noi siamo abbastanza malati, perché secondo me
Amen.
si tratta quasi di malattia. E poi ci salutiamo, direi, tra 10 minuti, una roba del genere. Giuliano,
volentieri, volentieri, sono curioso.
Giuliano, vuoi parlare tu della nostra campagna di finanziamento?
Allora, campagna di finanziamento è, insomma, quella che ci permette di poter acquistare dei gadget da provare e recensire per la gioia di tutti quanti quelli che vorrebbero, ma prima vorrebbero capire come funzionano le cose e poi acquistare. Come ci siamo organizzati? Allora, in pratica, ad una donazione che corrisponde a un minimo di 6 euro, noi vi elargiamo un nostro adesivo. Adesivi che, tra l'altro, sono quasi terminati, ma non vi preoccupate perché stiamo lavorando a nuovi adesivi. Un'altra fonte di finanziamento per noi sono i link sponsorizzati su Amazon. E se per caso volete attivare il nuovo servizio di Amazon Music, fatecelo sapere perché da lì possiamo darvi un link sponsorizzato che a noi fa arrivare ben 4,5 euro, che non è poco rispetto alle commissioni che di solito Amazon ci elargisce sui link sponsorizzati per altri articoli. Cos'altro possiamo dire? Sulla campagna di finanziamento mi pare
No,
che
no,
abbiamo detto
direi
tutto.
tutto quanto chiuso. Se ci arriva qualche cosa, noi paghiamo l'hosting e ci compriamo le
Certo.
schede per le quali noi siamo malati e possiamo fare poi le puntate successive. E passiamo quindi alla sezione che noi definiamo i cazzilli. Che cosa sono? I cazzilli sono degli ottimi metodi per spendere un sacco di soldi per comprare cose che tendenzialmente sono bellissime e che o arriveranno fra 60 giorni, quindi noi ci saremo dimenticati di aver fatto l'ordine e saremo contenti di vederle nella nostra buca delle lettere, o che quando ci arrivano, nel 60% dei casi, finiscono in un cassetto, perché tanto poi funziona così.
Esatto.
Allora, mi sa che Giuliano li hai praticamente messi tutti quanti tu. Io ho un link aggiuntivo da mettere al fondo.
Bel colpo. Allora, partiamo con una cosa che invece ci porta un po' indietro nel passato dell'elettronica, una roba analogica in questo caso, che a volte si vedeva nelle riviste di elettronica, quelle un po' tipo anni 80-90, ed è praticamente un rilevatore di bugie. Questo è quello che c'è scritto sulla pagina dove l'ho trovato. In pratica, è un circuito fatto con un paio di transistor e qualche resistenza che vi dice se la persona dice una bugia analizzando la variazione della frequenza della sua voce. Lasciate che vi dica che ovviamente, insomma, non credo che sia molto affidabile, però è simpatico e praticamente funziona, non so se vi ricordate, come gli occhiali a raggi X che una volta vendevano sulle riviste. Credo.
Spero. E tra
Come
l'altro il link a cui riporta il tweet è una bugia per lui perché è da pagina 404 e quindi vi dovete accontentare dello schema vecchio stile con la resistenza, il condensatore e i transistor.
Bene, sono contento. Allora farò un'indagine per vedere dove va a finire il link e poi magari lo mettiamo corretto. Ecco, questo è un link che ci ha segnalato sul canale Telegram Fiorenzo. E praticamente si tratta di libri su Arduino, su altre tematiche sempre inerenti al nostro, come si può dire, hobbies. Libri che praticamente potete acquistare facendo una donazione, quindi siete voi che decidete quanto il libro può costare o costare per voi, insomma. Credo che non ci sia un minimo di donazione, però insomma, mettetevi una mano sulla coscienza. Dunque, invece un link segnalato da Mario che salutiamo è un link che parla di Linux, Unix e tutto quanto quello che gira attorno a quel mondo lì. È un link che punta ad un pacco di utility che qui dice ognuno che usa Linux o macOS dovrebbe avere. Io mi astengo dal commento perché
Eh no,
non
tu sei uomo Windows, ma
uomo Windows,
vedo,
esatto.
vedo i tool ed è interessante davvero. Sì.
Bene,
Fico.
sono contento.
Penso che lo installerò presto.
Ok, e poi
Grazie
mi farai
Mario.
sapere, eh?
Grazie Mario.
Grazie Mario, certo. Un altro invece cazzillo interessante che ho trovato girovagando su Twitter è come si può dire, un sniffatore, come si sa, uno sniffatore di pacchetti, un analizzatore di pacchetti Wi-Fi basato su Raspberry Pi. Si basa su Raspberry Pi ed è connesso poi a Windows. In pratica non fa altro che sostituire una di quelle chiavette particolari che vengono usate da abbinare per esempio a Wireshark e programmi del genere. Sembra una cosa interessante anche perché ho visto che ha delle belle opzioni per l'analisi, per la statistica dei pacchetti, per un sacco di belle cose. Dulcis in fundo, un aggeggio che viene dai nostri amici dietro l'angolo, è che in pratica una base, un core per lo sviluppo di applicazioni IoT basato su ESP32. Quindi capirete che ha il Bluetooth, ha il Wi-Fi, ha la possibilità di collegare diversi sensori, perché tra l'altro ha un connettore Grove che è un connettore standard per il collegamento di sensori e altre periferiche.
Fico,
Mi
fico,
pare
fico.
che ho detto tutto.
Aggiungerei per il nostro ospite, gli amici dietro l'angolo non sono altro che gli shop in Cina.
Ah, tipo
Sì, giusto,
AliExpress,
giusto. Visto,
esattamente
ah,
quello.
visto,
Perfetto,
sono un grande frequentatore anch'io. visto che le cose da loro arrivano sempre in tempi molto lunghi, li abbiamo definiti gli amici dietro l'angolo, che è un angolo molto grande,
Sì,
essenzialmente.
anch'io sono un grande cliente di TinyDeal e AliExpress ed è bello quell'effetto, compri oggi e poi dimentichi, per cui come dicevi prima, no? Poi
Esatto,
dopo
e poi
60 giorni arriva il pacchetto, dice, ah, che bel regalo che è arrivato,
giusto,
chissà
giusto.
chi. Lo scarti,
Preciso.
sei contento, sì.
Io aggiungo un casino che non si compra, che è gratis. Allora, gli algoritmi di sorting più o meno tutti quanti sanno cosa sono, e chi ha affrontato un po' di programmazione conosce quelli lì più banali. C'è un sito dove hanno messo come funzionano, quindi in versione grafica, con dei colori, e vi giuro sono bellissimi. Sono quei link che tu guardi e vorresti stare lì 12 giorni consecutivi a guardarli perché sono troppo belli. Sono delle animazioni su come
Sì,
funzionano con i colori, sono bellissime e sono
vedo,
gratis.
è un bel effetto,
Sì,
diciamo.
sono fenomenali.
Caspita. Bello, 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 mi piace. Una di quelle cose nerd al punto giusto.
Esatto. Bene, quindi a questo punto direi che possiamo passare alla chiusura. Vi ricordo che se ascoltate questo podcast e siete un po' tecnologici, potete anche ascoltare l'altro mio podcast che è Pillole di Bit. Per chi ama la tecnologia ma non ne sa tanto, faccio un po' di approfondimenti su genericamente come funzionano le cose sotto in parole facili. Vi ricordo che questo podcast lo stiamo montando, pulendo, filtrando con il nuovo software di Alex Racuglia, di cui io sono beta tester. Quindi voi non sentite tutte le bestemmie che io dico mentre lo uso, ma sappiate che quando esce è merito suo. E poi vi ricordo che ci trovate su internet praticamente un po' ovunque. Siamo su Twitter, ci potete mandare delle mail. Il nostro nuovo sito gcookies con il punto prima dell'S. Siamo su Telegram, venite a chiacchierare con noi su Telegram, è una banda in quanti siamo ora? Una sessantina?
73.
Ah no, io leggo 70. No,
Ma dai.
73, giusto, giusto, non si era
Aspetta. Devi fare refresh.
aggiornato.
C'avevi la cache.
70, sì, siamo una banda di 73 nerd, quindi se siete nerd è il posto giusto per voi. E poi ovviamente ci potete ascoltare su qualunque piattaforma podcast e dove si possono mettere le recensioni, se ci mettete le recensioni buone. Le piattaforme ci condividono di più, anche se su iTunes dubito perché su iTunes c'è i migliori podcast del momento e sono chiusi da 5 anni, quindi c'è
Esatto.
qualcosa che non va.
Senti,
Dimmi.
Francesco, possiamo rompere gli schemi? Faccio io una domanda a voi. Ok,
Ah, certo, caspita. Vai, vai.
allora io penso che questa, sì, siamo in chiusura, quindi ecco, restiamo sul tema un po' più leggero.
Sì.
Ci spiegate, secondo me questo qua è uno di quei temi proprio ancestrali, atavici, la differenza tra geek e nerd. E se
Ha ha.
voi dite geek o geek? Questa proprio
Allora, senti, tu hai altre 2 ore e mezza?
2 ore in chiusura l'ho fatta, se no ci devi fare una puntata.
Secondo me sì, può essere interessante. Secondo me, e poi vediamo che cosa ne pensa Giuliano, perché queste definizioni sono anche state scritte sulla wiki, ci sono parole, parole, parole. Secondo me quello che è geek. Allora, c'è la persona normale, poi c'è il geek o il geek, io dico geek. E poi
Anch'io.
dopo c'è il nerd. Secondo me il geek è quello che si interessa molto alle cose tecnologiche, ne approfondisce qualcuna, ma non ce ne fa una malattia sopra. Il nerd, tenendo conto la parte più sociale, che il nerd tipico è quello che non si lava mai, c'è la barba lunga, è sempre poco curato, non esce mai con nessuno, che è più da film che altro, è quello che però in queste cose ci mette un po' più di anima. E quindi, per esempio, si compra la schedina nuova, non funziona e non ci dorme 3 notti perché vuole farla funzionare. Secondo me il geek è interessato per com'è quella schedina, se non funziona chiede aiuto a qualcuno o comunque non si lascia, cioè non cade dentro questo buco nero. Giuliano, tu la
Esatto.
pensi simile o no? Perché in effetti noi non ci siamo mai
No,
confrontati su
guarda,
questa cosa.
io invece abbiamo scritto anche un post sul nostro blog, sul blog di web, proprio dedicato alla differenza tra geek e nerd. E rispetto a quello che stavi dicendo tu, io ho sempre pensato che proprio per i motivi che hai descritto, un nerd in ambito tecnologico potrebbe fare i soldi, un geek sicuramente li può spendere.
Verissimo, sì, assolutamente. Il potrebbe è limitato da un sacco di fattori e secondo me uno è importantissimo. Il nerd fa le cose per nerd. Adesso, allora, non so se avete visto la serie TV Silicon Valley.
No, io
No.
no.
Allora, è una serie TV che se ti appassiona la cosa tecnologica, le start-up, è interessante. A parte che è molto carina ed è fatta molto bene, ma passa dei concetti veramente belli. E questi qua producono un software che fa una compressione di un certo tipo. Non scendono troppo nel dettaglio. Fanno il lancio. E prima del lancio danno questa cosa in pasto ai beta tester, che sono tutti contentissimi. Il problema qual è? Che l'hanno dato a beta tester nerd. Quindi quando fanno il lancio vero, le persone normali non la usano.
Certo.
È per
Non sanno che
quello che il
farsene.
nerd, secondo me, non può fare soldi, a meno che non si mette insieme a qualcuno che gli sa fare l'interfaccia o che gli sa fare comunque l'adattamento della parte tecnologica per le persone comuni, che non si metteranno mai a fare tutte le cose. Cioè, io mi metto, scartabello, faccio, entro nei file di configurazione, eccetera, la persona normale non lo fa e non compra.
Sì, non parliamo della parte commerciale, quella proprio non è né per nerd né per geek, è proprio una parte
No, no, è
commerciale.
proprio così, sì.
Io invece trovo che il geek sia un nerd fighetto, ecco, questo è il mio concetto, cioè il geek è più, non so, un po' più distante e meno in profondità sulla tecnologia, cioè ci
Sì,
mette
sì, sì.
meno cuore.
Sono d'accordo. Magari si atteggia da nerd, però poi anche nel
Sì,
look un po' più curato, no?
sì, è più
È un po'
fighetto,
più
sì.
fighetto. Sì.
E con questa possiamo
Tociti,
chiudere.
direi che siamo in linea, adesso è tutto più chiaro.
Bene, bene, bene. Allora, io chiuderei innanzitutto ringraziando tantissimo Luigi perché ci ha dedicato questa ora e mezza e secondo me ci ha detto cose veramente interessanti che le persone comuni non sanno perché tutti quanti si fermano al router, non vanno oltre. E noi siamo andati parecchio oltre e secondo me può aprire gli occhi a un sacco di gente.
Giusto, giusto.
Sono io che ringrazio te, Francesco, per l'invito, Giuliano, per avermi accompagnato in questo podcast e soprattutto saluto tutti quanti gli ascoltatori. Li invito ad essere più coraggiosi, a continuare a informarsi, perché io presumo che un pubblico di nerd e geek sia un pubblico con un livello di informazione già più alto rispetto alla media. Continuare a informarsi, a conoscere di più su come funzionano le cose e avere il coraggio di cambiare, il coraggio di fare scelte alternative, indipendentemente se queste poi ricadano sul web, fatelo perché avrete dei vantaggi voi, li avrebbe a ricaduta tutto il mercato dell'internet service provider italiano e potrebbe anche migliorare qualcosa nelle big companies che se vedessero sottratto qualcosa della loro fetta di mercato probabilmente interverrebbero anche loro migliorando i servizi e l'assistenza per i propri clienti.
Sono
Sono completamente
assolutamente
d'accordo.
d'accordo.
Ecco, infatti.
scusa, ti ho parlato sopra.
No, tanto abbiamo detto la stessa cosa, quindi non c'è problema.
Perfetto. Allora, con questo da Torino un saluto da Francesco.
Un saluto da Giuliano dalla Sardegna.
E un saluto da Luigi da Gaeta.
Grazie mille e alla prossima puntata. Ciao ciao.
Ciao.
Un abbraccio, ciao.